E se il tempo passa, sarà per te. E se non è mai presto, sarà per te. Se ho sbagliato e ho riprovato, sarà per te un dì. Se quando sono solo ho paura di star con te. E se qualcosa resta, sarà per te. E se un sogno resta, sarà per te. Se adesso sto cercando di capirti fino in fondo e non mi accorgo che rimango troppo solo in mezzo al mondo, ma quando sono sereno io non posso fare pensare, mamma mia, che fortuna che ci sia. Sarà, 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 sarà per te. Tutto quello che è stato sarà per te. No, 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 adesso vieni fuori che io mica ti conosco. Stare che mi sembra ancora presto. E se il cuore batte, sarà per te. E se mi sento forte, sarà per te. E adesso nel silenzio io ti prenderei per mano e con un bacio raccontarti che mi manchi, sarà, 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 sarà per te. Tutto quello che è stato sarà per te. No, 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 adesso vieni fuori che io mi lascia stare che mi sembra ancora presto.
Sarà, sarà, sarà per te.
E benvenuti a Uno scienziato calvo sotto la doccia. Come ogni secondo lunedì del mese parliamo di scienza, ma oggi volevamo aprire con una canzone un po' toccante. Qui in studio piangono tutti perché in effetti oggi c'è stata una e forse l'unica grande perdita che purtroppo abbiamo come amanti del cinema e dell'arte abbiamo dovuto un po' subire, ovvero quella di Francesco Nuti, grande regista, grande artista, grande comico, insomma per me un rivoluzionario, uno sperimentatore a 360 gradi, e quindi volevamo dedicare questa trasmissione a lui. E quindi tornando al titolo della canzone, questa trasmissione sarà per te, Francesco, grazie di tutto. Qui abbiamo, ora tornando alle cose un po' più serie, abbiamo la nostra ospite, Livia De Felici. Ciao Livia, come stai?
Ciao Francesco, tutto bene? Grazie.
È una esperta ecologa un'ecologa io dico anche esperta, perché comunque durante il debriefing mi ha e ci ha illuminato su quello che è l'ecologia. Ma abbiamo anche Carmenda Gentile, regista, attrice, un po' tutto,
un insetto fastidioso.
Aspetta parla?
Mi senti?
Sì, ora sì.
Buonasera, che farà da insetto fastidioso? Io a zanzara.
A proposito di entomologi.
A proposito di insetti.
Ma forse ora torneremo in un attimo a parlare di ecologia e entomologia, però vorrei il vostro parere, per quanto ne sappiate, per quanto l'abbiate vissuto in maniera ovviamente indiretta, su Francesco Nuti, proprio due parole. Io sono un appassionato, un po' anche esperto, però so che anche qua i nostri due ospiti...
Allora, io credo di aver visto tutti i film di Francesco Nuti e se devo pensare a un uomo, all'idea diversa dell'uomo, ecco, è Francesco Nuti. Se io avessi incontrato nella mia vita un uomo come lui, o perlomeno come faceva vedere l'amore nei suoi film, totale ma libero, ecco, lui sarebbe stato proprio un uomo veramente da amare. E per la sua intelligenza, per la sua poesia, perché i suoi film erano commedie, ma avevano sempre quel tratto di poesia che li rendeva speciali. C'è quel finale dove lui si incontra con la donna che ha inseguito per tutta la vita nella panchina, vecchi, che credo che sia bellissimo. La famosissima scena da Mio Bacino. Ho tutte quelle meravigliose,
al
poliziotto, al carabiniere. Oppure la scena della panchina, dei salumi, la finocchiona radicale, la mortadella comunista, il prosciutto, adesso credo fosse democristiano, non mi ricordo.
Comunque, parallelo tra insaccati.
Sì, io ho amato i suoi film, e lui era avanti, ancora prima del political correct, prendeva in giro. Ancora prima che esistesse, e purtroppo è stato male per molti anni, e quindi è stato via dalle scene, non ha potuto continuare a darci la sua arte, la sua inventiva, la sua idea, la sua particolarità, la sua luce. E oggi è come se fosse andato via un caro amico, qualcuno con cui hai condiviso dei momenti, per quanto mi riguarda. E però sono felice che adesso è libero.
Sì, è libero a causa, appunto, come dicevi tu, di alcuni stravolgimenti anche di tipo salutare che lo hanno purtroppo
colpito.
Sì,
ha avuto un incidente. Ma comunque era qualcuno che faceva vedere la maniera di essere liberi, di amare,
sì,
di vivere. Cioè era un'ottica completamente diversa nei suoi film. E io lo ringrazio per avermela trasmessa.
Sì, devo dire anche io come ho scritto, insomma, in un gruppo privato di WhatsApp, non ho idoli, sono pochissimi, forse si contano sulle dita di una mano i miei idoli, e uno di questi era proprio Francesco Nuti, forse poco, un po' sottovalutato dalla grande dal grande cinema, se così possiamo chiamarlo, però una persona che riusciva a creare, a rappresentare delle atmosfere, delle emozioni come per me nessun altro. E non è perché, diciamo, ho visto i suoi film quando ero giovane, perché poi l'ho rivisti, sai, a volte uno vede i film da giovane, sono bellissimi, tipo Top Gun è uno dei miei preferiti.
Vabbè, quello non te lo perdonerò mai, però vabbè, ogni volta che lo dici mi viene una specie di irritazione.
No, perché lo vedi da giovane,
certo,
no, dove tutto, certo, è bello, dove tutto, sì, tutto è amore, dove tutto è felicità. Invece ho rivisto tutti i suoi film anche da grande, devo dire che li ho apprezzati anche di più, quindi vuol dire che sono trasversali.
Per adesso mi viene in mente la scena di Caruso Pascoski, quando la madre passa davanti al bagno, cioè, essendo madre di un adolescente, Caruso, non ti toccare, Caruso. E comunque, come in un altro film, possiamo dire: Madonna, che silenzio c'è stasera, Francesco.
Eh sì. Tra l'altro, Olivia, parlandone, tu hai detto una cosa molto bella da non esperta, come da ti definisci di Nuti, hai detto una cosa bellissima che tra l'altro secondo me proprio ha in sé proprio il significato di chi era Nuti.
Sì, appunto, io anche per una questione generazionale forse non ho vissuto come la vita.
Sta dando delle vecchie.
Esatto,
no, assolutamente. Mi sto dando della poco esperta. No, però appunto l'ho conosciuto attraverso quello che insomma che ho visto in televisione, che ho visto un po' su internet anche. E mi è sembrata una persona molto ispirata, questo è quello che ti ho detto. Una persona che insomma aveva qualcosa da dire sicuramente.
Vero, cioè, grande talento.
Sì, sì, sì.
Ok, diciamo chiudiamo questo momento. Tra l'altro, ora visto che abbiamo ora questa possibilità di parlare con Carminda, e visto che anche Livia poi è parte dello spettacolo, che cosa ci...
E niente, che devo dire, cosa... il 2 luglio al Sesei Amstel.
Già un altro spettacolo, certo. Dopo quel capolavoro di una giornata particolare.
Con un protagonista meraviglioso,
esatto.
Figura.
Già vuoi fare un'altra cosa.
Cioè, non è che voglio fare una... è già pronta, stiamo lavorando. Il 2 luglio al Sesei Amstel ci sarà Causi, storia di una lucciola, che non è altro che la vita di Pirandello raccontata da Camilleri, quindi credo che sia diciamo un insieme di cose che mi portano personalmente nel mio mondo Camilleri, quindi Montalbano, infatti ci saranno anche musiche tratte dai film di Montalbano cantati dal vivo dai maestri del Corego, da Musica Ribelle, il maestro Bocconi e Sebastiano Gentile, poi abbiamo il maestro Mi Bizzarro e Davide Mezzo, che fa parte del gruppo di Utrecht ma è un altissimo e meraviglioso violinista, e in più ci sarà questa unione di tutto il Corego, tutti i partecipanti da Utrecht, Amsterdam e i nuovi allievi, e saranno tutti in scena per questa ultima grande danza d'estate, in cui racconteremo appunto la nascita.
Gli spagnoli
di questa...
direbbero penultima, non si dice mai ultima.
Penultima, lucciola, dai. Quindi la storia di questa lucciola che è caduta in questo caos. E quindi vi invito a venire a vedere lo spettacolo alle 20, e poi ci sarà la stagione autunnale, e poi chissà.
Chissà, tra l'altro tu parlai delle tue radici, però mi sembra che sei riuscita a convogliare, a trasmettere no, quella di ovunque, perché Livia, che poi è di provincia di Roma,
in realtà,
cantava proprio
sì,
queste...
No, in realtà è questo, è proprio l'idea che parte da Camilleri, perché Camilleri è stato capace di portare la Sicilia fuori dai confini della Sicilia, e è proprio questo, ognuno racconterà Pirandello col suo dialetto, ma con la lingua di Camilleri. E quindi è molto interessante, perché ci sarà tutta l'Italia che parla con le parole di Camilleri, con Thalia, Sciauro e così via. E io, insomma, questo lo dico da Bebba, perché quando esco dai confini della Sicilia, in Sicilia magari nessuno si accorge che ho fatto 20 anni di commissario Montalbano, ma fuori dalla Sicilia la gente mi ferma e mi dice: ma lei è Bebba, ma quella del e quindi Bebba ha portato questa roba qui, e Bebba che c'ha pure 30 anni di teatro, insomma, che ha fatto solo Bebba. E quindi questa è la bellezza di Causi, e di portare insomma la mia terra in tutta l'Italia, e qui ad Amsterdam.
Grazie Carmelinda, avremo Prego. Sicuramente a vederti.
Magari preferiremmo che tu facessi parte dello spettacolo, quella è una cosa
non si sa mai, non si sa mai, dipende
cioè,
dal
cioè,
diavolo.
2 minuti, cioè, proprio per farmi un regalino, una
dal
cosa.
Dal diavolo, dall'erede diavolo diverso.
Chiamo diavolo piccino.
Allora Livia, come stai?
Bene, okay. Stanca.
Stanca, perché sappiamo, ora ne parleremo piano piano, sì. Che fa lavoro proprio su... letteralmente sul campo, quando uno dice sul un campo, lavoro sul sì. campo, perché diciamo tu sei un ecologo, ora spieghiamo bene, innanzitutto spiegaci un po', non so, i tuoi studi, quello okay. che fai adesso, un po' un background di te.
Va bene, allora io ho iniziato diciamo la mia carriera studiando biologia, quindi scienze biologiche all'Università di Roma, Tor Vergata. Dopodiché ho deciso che basta, era dovevo migrare altrove, per cui sono approdata a Groningen, che è questa città nel davvero ai confini dell'Olanda.
Del mondo. Non sono mai stato a Groningen. Tra
noi ci portiamo il berretto a Sonaglia a ottobre. Sì,
che coraggio. Sì.
Coraggio, follia.
Esatto, sì, è una città molto bella, specialmente se sei uno studente, ma molto isolata. Per cui diventa, insomma, a un certo punto è diventata stretta anche questa. Per cui, finito il mio master in ecologia e biologia evoluzionistica, ho deciso anche lì di spostarmi e sono finita ad Amsterdam. In realtà io sono finita, vivo ad Amersfoort, ma lavoro ad Amsterdam. E, sì, quindi appunto sono un'ecologa che...
A questo punto mi viene immediatamente la domanda, un po' forse banale, però che tutti si staranno chiedendo: qual è la differenza tra ecologia o qual è la differenza tra un ecologo e un ecologista?
È una domanda che appunto si pongono in molti e anche, anzi, altri non si pongono, invece c'è una differenza ben marcata. L'ecologia è una scienza che si occupa dello studio delle relazioni tra gli organismi viventi e il loro ambiente. L'ecologismo, come tutti gli ismi, è una sorta di, diciamo, chiamiamolo ideologia, no? Che mette al centro l'ambiente e quindi si propone di proteggere l'ambiente, insomma, tutti scopi molto nobili, però diciamo, non è una scienza. Questa è la differenza principale.
Quindi cerca di tutelare.
Certo, tutela dell'ambiente, appunto degli organismi che vivono in questo ambiente, però appunto non è una scienza, anche se appunto c'è un legame molto stretto, ovviamente. Non tutti gli come ti ho detto in passato, non tutti gli ecologisti sono ecologi, ma molti ecologi sono ecologisti o comunque sì.
Perché vuoi non vuoi, se hai a che fare con l'ecologia, poi visti queste interdipendenze tra uomo e ambiente, forse necessariamente hai questa tendenza a proteggerlo, l'ambiente.
Certo, sì, no? Quando ti appunto, almeno nel mio caso, il fatto di diventare ecologa è nato dal fatto da una passione per appunto per l'ambiente, per la natura, per tutti gli organismi piccoli e grandi che la abitano. Alla fine ne ho fatto una professione, ma certo è nata da un imprinting anche familiare che mi ha portato su questa strada.
Ah, ok, familiare. Perché familiare, Livia? Spiegaci.
Sì. Dunque, mia mamma è stata un'insegnante di scienze per tutta, insomma, gran parte della sua carriera. Mio papà è stato anche lui un insegnante di scienze, è stato anche un ricercatore, ha fatto un dottorato in ecologia anche lui. E sì, sono in questo senso figlia d'arte, perché appunto parlando di ecologia, ecologismo, i miei genitori si sono conosciuti attraverso proprio una missione, diciamo, chiamiamola così, che è stata la fondazione di un parco regionale, che è il Parco Regionale dei Castelli Romani, che è da dove provengo io sono nata a Frascati, che è stato istituito.
Scusa.
Sì, no,
la zanzara
è bellissima. Io ho recitato il teatro romantico di Tuscolo.
Sì,
e ho scoperto,
guarda,
di aspettare mio figlio Leonardo, sì, a Frascati nel bar degli specchi. Sì.
Che bello!
Sì, quindi Frascati per me è un ricordo materno.
Esatto.
Finita la zanzara, ritorna verso il bozzolo.
No, quindi appunto i miei genitori si sono conosciuti così, cercando di appunto costruire questo parco, che è il primo, che io sappia anche l'unico che esiste in Italia, che è stato fondato su iniziativa popolare, no? Quindi i miei genitori hanno fondato questo comitato promotore, con il quale hanno raccolto una serie di firme per proteggere il territorio, perché negli anni 70, diciamo, sono stati tra i pionieri, no? Che si sono accorti dell'avanzamento, della cementificazione, della lottizzazione del territorio, hanno detto: proteggiamo quello che possiamo, e quindi hanno raccolto queste firme per istituire questo parco.
Dovevo fare qualcosa,
esatto.
Non lo so.
Rimbuccamosi le maniche.
Esatto.
E così è nato il parco, e così poi sono nata io anni dopo. Per cui sì, diciamo, figlia d'arte di questo connubio tra ecologia e ecologismo.
Beh, che bello. Tra l'altro, di queste storie, come dicevi tu, se ne sentono sempre di meno. Tra l'altro, quando sto a Roma, visto che poi parte della mia vita la vivo lì, in effetti questa cementificazione è onnipresente. Forse persone come i tuoi genitori dovevano esistere, cioè ce ne dovevano essere e ce ne devono essere un po' di più.
No, ma ce ne sono sicuramente, sì, eh? Sì, sì, sono convinta che ce ne sia ancora tante, forse più giovani anche dei miei genitori. Più giovani di me anche, di una generazione molto frizzante.
Ah, sì?
Sì, secondo me. Okay.
Diciamo che
sono
è la
ottimista.
Nostra generazione, okay, quella che ha fatto danno.
Quella che ha solo succhiato.
Sì, quella che ha buttato tutti i cosi dei gelati, le carte dei gelati al mare, siamo noi, ecco.
E quindi è inutile, vabbè, in questo caso chiederti qual era il tuo sogno nel cassetto da giovane, perché immagino comunque...
Ma sì, di sogni ne ho ancora tanti, però sì, nella mia mente io dovevo lavorare con gli animali, in qualche modo, dovevo trovare una coniugazione giusta tra il lavoro con gli animali che non implicasse affrontare le sofferenze, cioè fare la veterinaria e quindi curare animali sofferenti, che per me è ancora una cosa difficile da vedere. Per cui ha detto, dai, secondo me la biologia potrebbe essere una strada. E poi appunto ho avuto questo imprinting molto forte da parte del mio papà, per cui già da piccola mi portava a fare i campionamenti di insetti, o andiamo a campionare le zecche, che è una cosa orrenda, però mi rendo conto che da profani suona molto strano, mi ricordo.
No, non da profani, proprio da gente che, cioè per me un insetto è it. Cioè, sì. Non so, è Scream, il mostro, sì, capito?
No, invece sono creature molto interessanti.
Sì, sicuramente.
Studiare. No,
quindi
sì.
Diciamo, tu lo fai per lavoro, ovviamente, ne certo. Parleremo tra un po'. Quindi, però mi sembra, da come ne parli, che sia anche un po' una passione la tua.
Ma sì, sicuramente. Io poi appunto ho un lato molto curioso, che penso sia anche una parte, appunto, una buona dote da avere se si lavora con la scienza. Per cui sì, mi piace vedere, mi piace esplorare, mi piace mettere le mani nella terra come faccio appunto tutti i giorni. Per cui sì, ha una passione che ho sempre avuto, più o meno, e quindi sì.
E questa passione, oltre al lavoro, la alimenti anche, non so, extra lavoro?
Sì, io... Mi piace molto viaggiare anche, però ho sempre pensato che fare la turista non è mai stata la mia...
Non serve a niente, cioè stare al sole così...
Esatto, non ci riesco. No.
Con l'ambra solare, la birretta...
No, io non ce la faccio.
Anch'io lo dicevo prima di avere un bambino, te lo giuro.
Lascia stare quella creatura. No. Ce l'hai sempre questa creatura.
No, è vero.
Madonna, una sitcom sei diventato.
Per me l'idea, diciamo, l'idea di viaggio perfetto è un viaggio che combini la conoscenza di un territorio, ma anche l'esplorazione, no? Per cui anche a livello scientifico, anche insomma, andare a guardare che cosa ci sta lì in quell'ambiente particolare, che è diverso da appunto le Alpi o i Castelli Romani o l'Olanda. Per cui sì, ho fatto anche dei viaggi. L'ultimo che ho fatto è stato in Mongolia l'anno scorso.
Bello grande, bella grande la Mongolia.
È enorme.
Sei partita proprio da una cosa facile.
Sì, poi anche lì è successo tutto molto, insomma, quasi per caso. Mi sono infilata in questa spedizione entomologica. In cui
voglio spiegare un attimo che cos'è l'entomologia. Io forse non lo sapevo.
È la cosa legata ai vini.
Ai vini, ai quella vini. È l'ennologia. Se ci
metti. Io subito ho sentito odore di nero d'avola.
Esatto.
No, c'è un atti di differenza.
No, c'è un atti di differenza, ma fa tutta la differenza. Perché l'entomologia è la scienza che studia gli insetti. Per cui sì, appunto, questa era una missione di entomologi,
che quindi ognuno... se vedono uno scarafaggio stanno tutti là a guardarlo,
sì,
che bello,
sì, esatto, che ti dicono la specie,
non c'è nessuno dice uccidetelo,
no, difficilissimo. Al massimo dicono appunto lo mettono in una provetta con l'alcol, che comunque non gli va bene,
no, porello.
O lo spillano anche,
oh mio Dio, no, io faccio uccidere gli altri,
no, beh, lo devi preservare in qualche modo,
certo. Ma perché, scusa, ora come profano, no? Mi viene in mente, che vuol dire che non lo vanno a studiare o non c'è una, non so, non, le specie di scarafaggi o di insetti in Mongolia non sono catalogate, ora così da profano mi viene in mente questa.
Sì, alcune sì, sicuramente ci sono degli atlanti di specie, no? In cui tu puoi vedere, ok, in questo habitat io posso trovare questa serie di farfalle, questa serie di cavallette, eccetera, eccetera, ma non tutti, non esiste una guida completa a tutti gli insetti del mondo, è una
quindi
cosa
le cavallette non è la cavalletta.
No, sono tantissime cavallette.
No, perché le farfalle mi rendo conto che sono tante. La cavalletta è quella dell'ape maia, cioè la mia conoscenza degli insetti si ferma all'ape maia e all'ape magà, che tu non conoscerai sicuramente. Invece non è così,
ce ne sono tantissime e ce ne sono molte di più che non sono neanche state scoperte o sono state descritte. Sono molte di più quelle che probabilmente, non c'è una stima esatta.
Capito.
Però probabilmente appunto ci sono molte più specie che non sono mai state scoperte, mai
rispetto
state descritte,
a quelle che sono state
rispetto a quelle che sono state scoperte.
Ma dai, è incredibile questa cosa.
Quindi uno potrebbe tirare la ciabatta su una cosa mai scoperta.
Esatto, pensa che...
Capito, mo ci penso. No, esatto. Aspetta che quella... No,
pensa, no. se tu fossi la prima a scoprirla, a descriverla...
Di darle il mio nome?
Esatto.
Hai
uno scarafaggio, complimenti.
È una
no, perché io ho una teoria che ognuno nella sua vita c'ha uno scarafaggio che lo segue sempre. Cioè il mio, che appena,
come la nuvola di Fantozzi.
Come la nuvola, quando lo nomini lui spunta, però grazie a Dio pare che in Olanda io scarafaggi non ho mai visti.
Ma sono pochi.
Sono pochi, meno male, perché in Sicilia, ma aspetta, cioè io quando scendo dall'aereo non c'è l'host.
Aspetti Carmelindo.
No, c'è lo scarafaggio, mi va, bella, sei tornata! Lo scarafaggio è la zanzara.
No.
Non è così, quindi si potrebbe trovare una specie...
Volendo, se vai in un posto che è poco conosciuto, poco esplorato e che ha una diversità, una biodiversità, quindi una diversità di organismi molto alta...
Come ad esempio la Mongolia.
Ma la Mongolia è molto particolare, perché la Mongolia appunto è gigantesca, se non mi ricordo, è molte volte l'Europa, quindi per dire... quindi insomma ha anche degli ambienti molto caratteristici, ha la steppa che è... una steppa sconfinata come quella di Popov, che è veramente sconfinata, cioè è proprio il significato della parola sconfinato,
cioè
viene da
vedi,
lì, cioè tu non vedi mai la fine,
l'orizzonte.
Tu puoi viaggiare per giorni senza mai cambiare
come
il tipo
mare,
di paesaggio,
un
esatto,
mare di terra.
Brava, esatto, come se navigare su una nave, il paesaggio non cambia mai, lì sei nella steppa, il paesaggio non cambia mai.
Posso una domanda?
Dimmi.
La quantità di insetti, no, di organismi viventi, Da cosa dipende? Dalla terra, dalla temperatura, dall'acqua, dall'umidità? Da cosa?
Melinda ha finito le domande.
No, perché siccome lei ha appena detto che in Olanda sono pochi, perché rispetto ad altre zone sono pochi? Ci sarà una variante?
Perché l'Olanda che cosa ha di tipico? Il tipico paesaggio olandese è un paesaggio molto uniforme, cioè non c'è molta diversità di ambienti, no? C'è una pianura sconfinata, spesso molto antropizzata, esatto, la Platland olandese, no? Molto antropizzata, quindi significa che ci sono molte... case, molte insomma attività, negozi, case, fabbriche, tutto quello che ha a che vedere con l'uomo, però non ha una diversità di paesaggi, anche pensa soltanto all'Italia, no? Alla Sicilia, lì hai diversi ambienti, hai le montagne, il mare, le colline, creano diversi ecosistemi, appunto, biomi, e questo ti permette di avere tante specie.
Ho capito.
Quindi l'uniformità ti dà la diversità.
Io sono stata perseguitata dallo scarafaggione perché la Sicilia ha tanti.
Brava.
Okay, perfetto.
Quindi devi essere orgogliosa di questo fatto.
Dello scarafaggione?
Della biodiversità della Sicula, Sicilia.
Sì, esatto.
E quindi praticamente questa missione voi girate per ore e ore in questa macchina.
Sì, noi eravamo un gruppo di, adesso non mi ricordo, 8 o 9 persone, diciamo più che altro erano entomologi, appunto, quindi persone che studiano gli insetti, che essendo un gruppo molto grande prevede che ognuno abbia una specializzazione, chi studia in particolare le mosche, chi studia in particolare le zanzare o le cavallette o i coleotteri, che sono insomma scarafaggi, come li chiameresti?
Bagarozzi.
Latte. I bagarozzi, esatto.
In siciliano, nella mia zona, si chiamano pappapani.
I pappapani, esatto.
E quindi che succedeva quando questi scoprivano un
Era molto interessante, perché
proprio.
Noi ogni tanto, appunto, noi viaggiavamo su queste macchine, anche queste molto, insomma... mezzi quasi
la Batmobile.
Sì, magari. No, avevamo due macchine in realtà. Una era una macchina abbastanza decente, una Toyota, non mi ricordo cosa, e l'altra era un Uzi, quei furgoncini sì. Tipo Volkswagen sovietici, esatto. Sì, sì. Che insomma che andavano in queste strade sterrate, perché non c'è un'autostrada che collega, diciamo, la Mongolia dall'est all'ovest. Però se vuoi andare a nord o a sud ti devi affidare a queste strade sterrate.
In Sicilia si dice ciazzere.
Esatto, quelle là. E quindi erano, insomma,
dice siciliana
si
no, in questo momento c'è Camilleri che mi posso
ti pervade. No, e quindi insomma dopo queste giornate di esplorazione di guida su questi in questi territori, queste strade, insomma, chiamarle strade era un po' un'esagerazione, arrivavi in questi posti in cui tu poi ti dovevi accampare per 2-3 giorni, per cui mettevamo le tende e poi ognuno andava in esplorazione, per cui ognuno si portava la retina o dipende che tipo di insetti devi catturare. Se devi catturare degli insetti che camminano per terra, allora il modo migliore magari è mettere una sorta di trappola, un bicchiere nel suolo in cui gli insetti che camminano nel suolo cadono dentro e rimangono catturati.
Non lo so, ci sono delle tracce che lasciano, che ne so, delle caccheine che lasciano gli insetti, cioè da che si vede, cioè, vedere dal vento, non so, ci sono
più che altro, diciamo, le tue come si dice, cues, le tue indizi, bravo. Indizi principali sono il tipo di ambiente, okay. Cioè tu stai cercando quel tipo di specie, sai che si aggira sui cespugli un po', che ne so, i rovi, in zone umide, quindi ne identifichi uno e molto probabilmente troverai qualcosa che ci assomiglia a quello che stai cercando. O altrimenti, non so, puoi vedere se stai cercando delle specie che magari si nutrono di quel tipo di pianta, puoi vedere se sono delle foglie mangiate, probabilmente, insomma, se guardi abbastanza, se guardi con un po' di pazienza qualcosa lo trovi.
Mi viene in mente il brucaliffo.
Il brucaliffo, sì, quello là. Se cerchi le foglie mangiate,
il brucaliffo trovi. Che fuma, che sì, fa Alice.
E quindi queste cose poi sono state riportate in qualche
documento? Sì, poi ognuno si è preso le sue provette, ha messo questi insetti, li ha collezionati in queste provette o in queste scatole entomologiche, e dopodiché si è portati a casa per vederli da vicino, perché comunque l'identificazione che puoi fare sul momento è sempre un po', insomma, un po' approssimativa.
Certo.
Poi devi avere un microscopio, devi mettere gli esemplari sotto la lampada e vedere, ok, allora... in base al disegno sulle ali o in base al
mortacci.
C'è una cosa che va molto di moda tra gli entomologi, che comunque sono una specie molto particolare, è discorrere sui genitali di un sì. insetto, perché okay. quello è una caratteristica che li identifica molto.
È una hype, diciamo.
Sì, no,
di
è una caratteristica molto particolare che li identifica quasi a livello di specie in alcuni casi.
Parliamo di millimetri, cioè di che
sì, stiamo parlando di frazioni di millimetri.
Ma pure nel genere umano, non è che...
No, dipende.
Ma una domanda, cioè, ma questa roba, cioè questo studio, no?
Sì.
È sia per passione, mm-hmm. ma a livello di che cosa apporta a noi
serve?
Umani?
A che serve?
Perché a me viene in mente, quando io studio le persone che devono fare i personaggi, no? Gli studi, non guardo i centimetri, dico gli studio per capire che personaggio, che sì. cosa hanno. Ma a livello scientifico invece questo studio così quasi non morboso, ma
dettagliato
a cosa ci porta?
Ci porta a sapere.
Questa è un po' la domanda che mi hanno fatto a me in Spagna.
No,
ricerca di base,
devi sapere,
cioè,
esatto, cioè,
la conoscenza.
Ma fai rispondere a lei,
scusa,
che tu non hai saputo rispondere.
Francesco, la conoscenza prima di tutto, no? Cioè sapere che tipo di specie popolano un ambiente ti permettono anche di conoscere meglio quel tipo di ambiente, no?
Come si sta evolvendo quell'ambiente?
No, ma è la stessa domanda che a me fanno: a che serve l'arte?
Esatto, cioè, non è che serve. No, però
è giusto, cioè, l'ho fatta non con le cattive intenzioni che mi davi tu, ma le ho date per far capire quanto possa essere A parte gratificante, ma importante per la conoscenza, no?
Certo.
Perché quando ero piccola a me mi hanno spiegato che Ulisse era un grande perché era curioso, poi abbiamo scoperto invece altre cose negli anni, però insomma la curiosità ci porta alla conoscenza.
Sì, poi non è... ovviamente come in molte cose nella scienza tu non sai mai bene dove stai andando a parare, tra virgolette, per cui ti può anche capitare di imbatterti nel scoprire una specie che magari ha una funzione che tu non sapevi potesse esistere. Se pensi soltanto, ci sono state alcune falene, se non sbaglio, adesso magari dico una stupidaggine, che sono state scoperte abbastanza di recente e che hanno come caratteristica il fatto che loro sono in grado di digerire parzialmente la plastica. Fantastico. Quindi puoi immaginare il tipo di implicazioni, certo, no? Che può avere un tipo di scoperta del genere. Ma tu non lo sai, però no. Cioè, non è che tu, certo, vai lì dicendo.
Però anche questo è poi quello che ti porta al tuo lavoro normale, no? Perché in base a quello che loro vivono, queste piccole cose.
No, ne parleremo tra due minuti. Non roviniamo la sorpresa. No, oppure scoprire delle specie magari che si erano estinte,
o che credevi che fossero estinte, esatto, no? Tu hai dei record, cioè dei documenti che avevano trovato delle specie in un posto e adesso non le trovi più, e oppure a un certo punto riappaiono. A un certo punto
ci sono andata io con la ciabatta,
esatto, è arrivata Carmelinda. No, però appunto, no, è sempre utile scoprire, insomma, conoscere e monitorare queste specie, perché appunto magari ce n'era, alcune c'erano nel passato, adesso non ci sono più. È interessante anche capire perché, che cosa è cambiato, è un fatto di, è cambiato l'habitat, è cambiato, qual è la variabile che ha influito?
Interazioni magari tra insetti,
esatto,
interazione ambiente-insetti.
È arrivato un predatore che prima non c'era, una specie aliena per esempio, no? Che prima non c'era, adesso c'è e quella popolazione è diminuita.
Per aliena intendi di altre
una specie aliena
del
significa,
mondo.
Esatto,
sì, non
però,
da Marte.
Che non è, no, non è da Marte.
Lo so, esatto. ho fatto la domanda scema perché lo so.
No, è giusto.
Che è un po' il tuo ruolo ora adesso, non sei così però
no,
fare la disturbatrice. Allora, ora mettiamo una canzone che hai scelto tu e ci spiegherai tra due minuti perché
sì,
l'hai scelta,
benissimo.
E poi iniziamo a parlare di questa cosa molto interessante che riguarda l'ecologia, che grazie a te ho un po' capito nel nostro debriefing, di appunto quanto sono importanti le interazioni tra esseri viventi e le interdipendenze con l'ambiente.
Va bene.
Ok, allora vi lascio a Felicità.
Come un pensiero che sa di felicità.
Felicità! Altro che Albano, riga. Molto meglio. Allora, qua siamo con Livia De Felici, Carminda Gentile e Francesco Gentile, ovviamente.
Non siamo parenti.
Non siamo parenti, questo già l'abbiamo detto varie volte. E Livia, ci stavi... innanzitutto, perché hai scelto questa canzone?
Questa canzone in 30 che è secondi. Molto mia, peraltro. Grande fan di Albano. No, ho scelto questa canzone perché è un ricordo legato alla Mongolia, appunto. Perché ricordo, appunto, dopo questo viaggio estenuante, perché sono 19 ore di volo, una cosa del genere, sono arrivata nell'aeroporto di Ulaanbaatar e sono arrivate queste macchine a prenderci, erano delle guide locali perché non è che ti puoi spostare da solo in Mongolia, è molto complicato, e una di queste due macchine, proprio la Toyota un po' più fighetta, aveva questa Felicità sparata a un milione, volume altissimo in tutto il parcheggio. Sì, no, lui era un, appunto, Umurun, un grande fan di Albano e Romina, che sì, assolutamente è mongolo, e appunto era stata la mia accoglienza in una terra straniera, è stata proprio Felicità.
E beh, allora con questa Felicità continuiamo a cercare di capire un po' più in dettaglio di che cosa si occupa un'ecologa. Ci puoi fare un esempio, non so, delle esperienze che hai avuto, di come, diciamo, hai cercato di disegnare, no? Di cercare di capire queste dipendenze di cui parlavamo prima.
Sì, io nella mia prima fase, diciamo, della mia molto breve carriera, ho iniziato non con gli insetti, ma con gli uccelli, che è una, diciamo, è quasi uno step fondamentale per qualche ragione che non mi so bene spiegare, però chi si approccia all'ecologia molto spesso fa questa tappa intermedia che sono gli uccelli. E io in particolare durante il mio master ho fatto dei progetti sulle pittime, che sono degli uccelli limicoli, che significa che sono legati a un ambiente di acqua, più che altro di fango, di limos, che è il famoso limos del Nilo.
Certo, esatto. Lo sappiamo tutti.
Io tutti i giorni parlo di limos, la mattina mi alzo e dico buongiorno limos.
Tra l'altro, Carminda, tu avevi un aneddoto sulla pittima.
Sì, una mia amica toscana mi diceva che si usa il termine pittima per descrivere delle donne un po' fastidiose, che stanno sempre a lamentarsi, a dire insomma un po' pesante.
C'è un motivo, Olivia?
Pensi che deriva da qualcosa di queste pittime?
Posso immaginare che venga dal verso che fanno le pittime fanno un verso, in olandese si chiamano kruttos. Gli
tipo
uccelli.
Rutto.
Sì, tipo rutto ma con la G. Okay.
Crutto.
E loro fanno proprio così, fanno crutto, crutto tutto il tempo.
Maronna,
e quindi mi posso immaginare che sia un suono associato a un lamento continuo.
Sì, sì, poi in Toscana c'è le pittime, lei di Viareggio.
Le pittime,
quindi...
sì, ma ci sono le pittime, ci sono anche in Italia, sono specialmente nella parte del delta del Po, del, appunto,
e
zone limicoli.
Sono Nicoli. Scure, chiare?
Sono, immagina dei grossi... che ti posso dire, dei grossi tacchini diciamo in quanto a grandezza, però sono molto diversi, hanno un becco molto lungo perché mangiano le cose che trovano nel fango, quindi devono insomma infilare il becco nel fango, e hanno un petto rosso, sono molto belle, hanno un petto rosso, arancione, ruggine
quasi. E adesso domani andrò a cercare le immagini,
certo, devi andare a vedere. Tra l'altro sono un uccello nazionale olandese o della Frisia, però mi sa proprio dell'Olanda in realtà.
Quindi magari erano sui fiorini olandesi probabilmente.
Probabilmente sì.
Insomma, che facevi con
le pittime? Queste pittime hanno una popolazione, insomma, sono uccelli migratori. Loro vengono dall'Africa, cioè insomma passano parte dell'anno in Africa, poi migrano verso il nord Europa. E c'è una popolazione di pittime in Olanda che è stata monitorata per tantissimo tempo, per 20-30 anni quasi. E ogni anno c'è un gruppo di studenti, appunto, di altri, insomma, lavoratori ecologi, che si occupano di monitorare dove queste pittime vengono a nidificare, quante uova fanno. Di solito fanno 4 uova a nidiata, però quante di quelle 4 si schiudono, quanti di quei piccoli arrivano alla fine della stagione, insomma, in salute, e quante poi ripartono alla fine della stagione.
Sono bellissimi,
sono molto belli.
In questo senso non è molto radiofonica questa cosa.
Vabbè, ho detto, sono belli,
sono molto eleganti, poi sì. Quando volano sono proprio belli.
Ora ritorno un po' alla domanda che ti ha fatto prima Carmelinda, diciamo l'obiettivo di questi survey,
sì.
Quale può essere, se c'è un cambiamento, torniamo al discorso dei cambiamenti.
Per esempio appunto in questo, nel caso delle vittime si è osservato in questi anni di monitoraggio che la popolazione di vittime è andata mano a mano insomma diminuendo. E okay. Insomma si è cercato di capire perché, quali sono le cause, no? Che hanno portato a questo declino così violento, per cui poi si è risalito, probabilmente è legato all'intensificazione dell'agricoltura, no? Del fatto che questi campi sono sempre più grandi, le vittime fanno i nidi per terra, cioè nei campi probabilmente, quindi sono molto vulnerabili a tutto quello che è, insomma, puoi immaginare diciamo il management di un campo ha delle implicazioni su questi nidi, eccetera, sul successo di questi nidi, per cui insomma si è cercato di capire quali fossero le cause di questo declino. Se ne sono identificate un paio, non tutte, anche se appunto è complicata la faccenda. E una di queste cause, per esempio, era appunto la gestione di questi campi. Si è notato che alcuni nidi venivano proprio falciati via nel momento in cui il contadino doveva falciare il prato, per cui si è proposto di istituire dei fondi, dei sussidi per far sì che questi contadini falciassero il campo un po' più tardi rispetto a quanto facevano in passato, e così facendo permettessero poi a questi pulcini di svilupparsi fino alla fine, per cui sono stati istituiti questi sussidi che aiutano appunto i contadini magari a compensare per quella parte di raccolto che perdono falciando il capo una settimana prima. Sì, certo.
Beh, interessante, voglio dire, anche si capisce come l'Olanda poi abbia...
Sì, è molto sensibile rispetto su questo tipo di tematiche, perché appunto non hanno tanto da hanno una biodiversità un po' appunto certo. Sicuramente minore di quella italiana, per dire, per cui quella che hanno cercano di proteggerla.
È una domanda, è spostare questo nido, spostare il periodo di falciatura, non crea altri problemi, cioè non c'è una...
Sì, certo, è possibile perché diciamo che questo, il periodo di falciatura è anche connesso con il ciclo degli insetti. Se tu tagli insomma l'erba quando gli insetti non sono, cioè quando la maggior parte degli insetti sono ancora sull'erba, stai diminuendo molto la fonte principale del cibo dei piccoli, che sono i piccoli insetti, per cui loro non hanno più niente da mangiare. Quindi devi stare molto attento a mettere le mani in questo tipo di equilibri, perché sono equilibri molto delicati, per cui come ti muovi sbagli. Però appunto studiando, cercando di capire che relazione c'è tra queste variabili, uno riesce a rifinire i tipi di interventi. E quindi sì, questa è una delle cose che un ecologo fa, per esempio.
In questo senso, quindi, queste survey sono fondamentali nel tuo lavoro?
Eh beh, certo, appunto, è il lavoro di campo, no? Il lavoro di campo che devi fare facendo appunto questi survey sul campo, devi stare lì, devi avere delle persone che sanno riconoscere, appunto, per esempio, gli uccelli, che sanno riconoscere i nidi, dove sono i nidi, quali sono i posti in cui un uccello potrebbe nidificare, e che in generale raccolgono dati, che è una cosa che appunto serve sempre nella scienza, si basa sui dati, per cui più dati hai, più riesci a dare delle risposte definite, no? E quindi sì, sempre di dati parliamo.
Quindi in questo senso idealmente se tutti fossimo coinvolti in questa, chiaramente nonostante non tutti siano esperti, se tutti fossimo coinvolti in teoria si potrebbe ottenere...
Certo. Sì, è una questione di scala, di nuovo, più persone hai coinvolte in questo tipo di missione, tra virgolette, più dati riesci a accumulare, più i tuoi dati sono la tua base di dati è più solida, no? In questo senso vanno tutti i progetti di Citizen Science, per esempio, che è questo...
Citizen Science,
che è questo tipo di approccio molto moderno, ma moderno in realtà, tra virgolette, perché sono anni che circola, però che cerca il coinvolgimento delle persone, no? Nella raccolta di dati, per cui cerco appunto di di coinvolgere persone che non sono esperte, però diciamo gli occhi per guardare ce li abbiamo, certo, abbiamo tutti. E quindi di raccogliere dei dati anche all'interno della tua scala, no? Per cui del tuo giardino, del tuo balcone, del tuo terrazzo.
Bellissimo.
Sì, no, sono tanti i progetti in questo senso, o le app, per esempio, no? Ci sono le app di identificazione degli organismi, per cui tu hai un telefono, scatti una foto e con questa foto ti identifica, diciamo appunto tramite un'intelligenza artificiale ti identifica un organismo, e dopodiché hai generato un dato, per cui, certo, tu sai che quel tipo di specie era lì in quel punto, e tu raccogliendo questo tipo di dati puoi creare un database enorme, gigantesco.
Vedi, in questo senso poi queste app e la tecnologia, proprio per questo tipo di missione, chiamiamo così, sono
partite. Sì, hanno aperto un mondo enorme,
certo,
no?
Chiaro.
Perché prima, appunto, se non avevi l'appassionato matto che andava in Mongolia a cercare le scienze, queste
esatto,
cose non le avresti mai trovate.
Esatto.
Adesso invece ti basta un telefono e puoi, insomma, divertirti a identificare cose.
Da domani nel mio giardino.
Esatto.
Da domani nel tuo giardino. Guarda, la prossima settimana, no, la prima settimana di luglio, mi sembra, c'è la conta delle farfalle.
Che belle, sì. Farfalle.
Sì, in Olanda si fanno.
Quindi
queste
mi raccomando,
cose sono
prima
molto
settimana
in
di luglio.
Esatto.
Livia, purtroppo abbiamo quasi finito. Se ci proprio in 3 minuti, se ci spieghi quello che poi fai veramente ogni giorno.
A parte scavare i lombrichi,
ma perché lo fai? Tornando al discorso dell'equilibrio, no? Dell'equilibrio, sì, che forse bisogna mantenere, persone come te hanno, diciamo, questa importante missione di cercare di mantenere l'equilibrio tra l'impronta antropica antropica e i sistemi naturali. Tu che fai? Tu che cosa, diciamo, qual è il tuo ruolo in questa missione?
Dunque, io mi occupo di fare monitoraggio, sostanzialmente di studiare e monitorare le popolazioni di insetti, ma anche di uccelli e di piccoli mammiferi, e di vedere come loro reagiscono a, per esempio, all'introduzione di alcune sostanze, di pesticidi o altre, insomma, anche nulla, anche monitorare nel tempo una popolazione. E io mi occupo di quello, di raccogliere questo tipo di dati su territori.
E diciamo, tu immagino che non ti occupi di tutto un territorio, immagino che farei piccole.
Sì, io mi occupo appunto all'interno dell'Olanda, a volte spaziamo, andiamo un po' in Francia, un po' in Germania, ma principalmente operiamo in Olanda. Sono ambienti, appunto, ambienti agricoli per la maggior parte, no? Per cui dei campi di un campo di mais, un campo di fagioli, un campo di grano.
Guarda, ho pensato pure io al campo di grano, è partita subito la canzone di Battisti. Che ne sai tu di un campo di grano? Quanti insetti
pensavo
ci stanno?
Di Andrea. Non è
no, io sono andata su Battisti. Che ne sai tu di un campo di grano? Quanti insetti ci stanno?
Cioè, esatto, che ne sai tu di un campo di grano? Quindi sì,
e quindi quanto è importante poi cercare di capire quante sono le variabili che poi giocano un ruolo importante nel cercare di mantenere questo equilibrio e capire qual è l'influenza delle sostanze chimiche o dei pesticidi.
Certo, sì, è molto difficile cercare di capire quante variabili influiscono, però si può provare, no? Soprattutto ripetendo gli esperimenti nel tempo, nei trial nel tempo, più o meno ti puoi fare un'idea di quali sono le variabili che veramente hanno importanza.
Ok, grazie Livia, grazie tantissimo. Avrei voluto parlare un po' di più di quello che fai, però sicuramente ti rinviterò perché sei stata carinissima. Forse devo pensare.
Poi da buon bagarozzo, gli piacciono i bagarozzi. No?
Devo pensare, infatti, appunto, se rinviterò te.
Allora, questa te la faccio pagare. Però va bene.
Comunque, grazie veramente, Livia. Grazie
a
anche a te, Carmelinda. E ci rivediamo a Causi. Ci vediamo.
Il 2 luglio a Causi al 66 Amster di Amsterdam.
Ok.
Ore 20. Potete già acquistare i biglietti sulla pagina del Corego Theater Group.
Ok. Perfetto, abbiamo fatto una pubblicità molto importante per l'arte e la cultura.
Anche per
italiana.
I bagarozzi.
Anche per i bagarozzi.
Sì. Anche
no, possono venire pure i bagarozzi, cioè, anzi, visto che ce n'è tanti insetti.
Grazie ancora Livia. Allora, grazie. Vi lascio con Giulia. un altro omaggio al grande Francesco Nuti. E
buon viaggio,
ci vediamo. Buon viaggio, indeed. Ci vediamo il mese prossimo. Ciao a tutte,
io
ragazze.
Ci vengo, Ciao, non mi chiedere aiuto.
Ciao.
Ciao.
Giulia non lo sa, ma questo amore mio, sospeso fra le nuvole, è vero come un angelo. Giulia non lo sa, ma dentro al cuore mio c'è il volo dei suoi brividi e l'acqua della sua mano. E quando il nostro abbraccio sfiorirà oltre il tempo che non ride mai, conserverò il silenzio del suo sguardo, ogni voce sua. Giulia non lo sa, ma questo amore mio asciuga ogni mia lacrima, sostiene la mia voce. Giulia non lo sa, ma questo amore mio è grande come Napoli, sincero come Napoli. E quando il nostro tempo